Dal Salmo 18. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Signore, tu solo hai parole di vita eterna. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Signore, tu solo hai parole di vita eterna. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia roccia e mio Redentore. Signore, tu solo hai parole di vita eterna.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hanno un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene, io non ho marito. Infatti, hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te».
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi? Di che cosa parli con lei?» La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo». uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia!» Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?» Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi, guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo».
Sebbene amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la seconda domenica di Quaresima, secondo il rito ambrosiano, come sempre, e il brano del Vangelo proposto è quello cosiddetto della Samaritana, cioè il dialogo che Gesù intesse con questa persona, con questa donna samaritana. Troviamo in questo dialogo una descrizione magistrale di quello che è il modo in cui Gesù entra in dialogo non solo con la samaritana ma anche con l'uomo. Anzitutto è lui a prendere l'iniziativa e, in una situazione di grande concretezza, è mezzogiorno ed è stanco del viaggio, chiede da bere a una donna venuta ad attingere acqua nel pozzo. Così facendo egli infrange deliberatamente uno schema assai rigido nella religiosità ebraica del tempo. Basti pensare che fuori di casa un rabbino non doveva parlare mai con una donna, neppure se era sua moglie. Non solo questo, ma il brano del Vangelo evidenzia che non c'erano buone relazioni tra giudei e samaritani. Ora, tutto questo modo di fare di Gesù suscita nella donna una reazione, che è un misto di presunzione, di supponenza, ma anche di disprezzo. Cosa può volere un giudeo da una donna e per di più samaritana? E potremmo anche chiederci: cosa avrà spinto Gesù a chiedere acqua a una donna? In quell'epoca era una domanda inammissibile, un modo di entrare in dialogo con una persona che si trovava agli antipodi della religiosità e della fede ebraica, ma anche per un maestro quale si riteneva essere Gesù Cristo. Non si potrebbero trovare delle utilità a prima vista, né neanche una speranza di ottenere successo. Ci sarebbe sembrato di andare incontro ad una sconfitta sicura. Ma Gesù cerca sempre l'incontro, muove sempre i primi passi. Parte da un pretesto: un fazzoletto di terreno comune gli è sufficiente per ricevere una prima risposta, un pozzo, l'esigenza che sente nella carne di abbeverarsi, e appena vede aprirsi un varco si inserisce, allarga la conversazione, cerca di sfiorare il cuore di questa donna per portare la luce dentro essa. Di fatto poi il risultato è più che positivo. E come succede per ogni dialogo aperto, non viziato alla base con un'intenzione di attirare l'altro dalla propria parte, ma un dialogo aperto come una ricerca di verità, accadono sempre sorprese quando ci si pone con questo atteggiamento di fronte a un altro, qualsiasi altra persona. Si fanno delle scoperte, la persona è diversa da come appariva a prima vista. Ecco, Gesù vede oltre, legge la storia di questa donna samaritana e cerca di portare un po' di luce dentro il cuore di questa persona, di dissetare quella sete di amore che probabilmente si ritrova dentro perché ha avuto 5 uomini e il 6° uomo con lo quale si ritrovava a condividere la vita non era suo marito. In fondo si può intuire e presupporre che dentro questa donna c'è un desiderio, un'ansia di pienezza di vita, di pienezza d'amore, e fino a quel momento non è stata appagata e quindi c'è una sete di amore e Gesù, mentre chiede l'acqua, dà un'acqua zampillante per la vita eterna. Però lasciamo spazio qui in regia, come di consueto diciamo semplicemente questo, che possiamo suddividere questo brano in alcuni momenti o fasi. Il momento in cui Gesù incontra la donna, la scena che il Vangelo presenta, il dialogo che il Vangelo di Giovanni presenta tra Gesù e la Samaritana, poi arrivano i discepoli, gli apostoli, un'altra scena, un altro quadro, e poi finalmente Gesù con i samaritani, non più presentato da questa samaritana, da questa donna, ma c'è un dialogo aperto, una comunione, una permanenza, una condivisione di vita di qualche giorno tra queste persone considerate eretiche secondo i giudei. C'è un incontro, un dialogo, un coinvolgimento reciproco e poi anche un seguito.
Mi piace pensare che questo Vangelo sia un po' una catechesi e una catechesi missionaria, visto che poi la donna annuncia anche agli altri quello colui che ha incontrato. Ed è una catechesi perché in fondo Gesù si presenta all'inizio come uno sconosciuto, come un uomo qualunque, e poi man mano si rivela la donna per quello che è. E quando la donna appunto dice stiamo aspettando il Messia, e lui risponde sono io che ti sto parlando, sono io che ti parlo. E quindi possiamo prenderlo un po' come modello, no? Anche per il nostro modo di vivere, di porci davanti agli altri come cristiani. La prima cosa che mi viene in mente è che Gesù si presenta come qualcuno che ha bisogno dell'acqua. Io ho pensato che avrebbe potuto da solo prendere l'acqua dal pozzo. Invece si ferma e chiede alla samaritana di dammi da bere. Quindi fa un gesto di richiesta, come se appunto lui fosse bisognoso di quest'acqua, no? Ed è attraverso questa richiesta, questo suo chiedere appunto dammi da bere, che si instaura questo rapporto con la samaritana, che è un rapporto che inizia in una maniera molto semplice, molto dove Gesù appunto si fa bisognoso di qualcosa, no? Avvicina l'altro proprio per il suo bisogno. Non si presenta come già subito come lui il Messia, l'uomo di Dio, ma si presenta invece come qualcuno qualunque che ha bisogno di acqua. E anche questo è un modo che ci potrebbe far riflettere, cioè come ci accostiamo noi agli altri, in che modo noi ci avviciniamo agli altri per annunciare la buona notizia, come persone che sanno già tutto, che hanno le risposte pronte, che ormai sono dalla parte della verità, oppure impariamo da Gesù, che è sempre stato umile, mite, umile di cuore. Ecco, anche qui si vede questa mitezza di Gesù, no? Questa umiltà. Si fa appunto bisognoso dell'acqua e chiede alla samaritana. Quindi questa è la prima cosa che mi viene in mente. E poi tutto questo dialogo che instaura con la samaritana, no? Questo chiedere da parte di lei perché non ha chiaro chi sia quest'uomo che ha davanti. Ecco, anche è bello vedere poi il modo di fare della samaritana, che comunque si interroga Avrebbe potuto succedere così: Gesù chiede l'acqua, la samaritana dà l'acqua, punto finito, arrivederci, ognuno per la sua strada. Invece inizia un dialogo dove anche la samaritana è protagonista, perché si fa delle domande e comincia a chiedere come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana. E ci sono tutte queste domande e risposte da parte di Gesù, domande e risposte che pian piano svelano chi è Gesù. E si vede in questo continuo chiedersi e appunto avere risposte che man mano la donna riesce a intravedere un po' di luce, riesce man mano a scoprire chi ha davanti. E credo che sia molto bello questo modo di dialogare di Gesù con la donna, e credo che possa, appunto, come dicevo prima, essere un insegnamento per ciascuno di noi, no? Cioè instaurare con l'altro un dialogo semplice, un dialogo sereno, dove però attraverso questo dialogo semplice e sereno ci si svelano le cose più grandi, le cose più importanti, le cose più belle. E di fatto così è per la samaritana, perché alla fine la samaritana crede alle parole di Gesù e allora corre ad annunciare agli altri: c'è qualcuno che mi ha detto tutto di me, che conosce tutto di me, che dice che è il Messia. Quindi ha talmente dentro questa pienezza che ha bisogno poi di comunicarla agli altri, di condividerla con gli altri. Ecco, l'altra cosa che mi viene in mente, nella samaritana probabilmente senza neppure che lei se ne accorgesse c'era dentro questo bisogno di pienezza, questo bisogno di qualcosa di più grande. La sua vita era una vita probabilmente disordinata, da quello che si riesce ad intuire da questo Vangelo, che magari vuole essere anche solo un modo per farci capire quante volte noi magari viviamo disordinatamente senza neanche accorgercene. E Gesù mette ordine nella sua vita, fa ordine svelandole la sua povertà, svelandole la sua debolezza, e attraverso questo svelare la sua debolezza, la sua fragilità, la donna si riconosce in questa fragilità, e attraverso questa la sua fragilità si lega a lui che è più grande, cioè confida in qualcun altro, che è la stessa cosa che fa Gesù, che sempre comunque confida nella parola del Padre. E la donna, anche in questo caso la samaritana, alla fine confida in queste parole che quest'uomo che si è fermato al pozzo pian piano rivela. Ed è un po' il cammino nostro, della nostra vita, no? Il Signore viene per portare ordine nella nostra vita e per compiere anche quel disegno di pienezza di cui noi, a cui noi aneliamo continuamente nel corso della nostra esistenza. E allora ecco che il dialogo con lui deve essere il dialogo come in questo caso della samaritana, non deve mai interrompersi, deve essere un continuo dialogo, un continuo bisogno di relazionarsi con Gesù che pian piano ci svela quello che per noi è bene, quello che per noi è pienezza di vita, quello che per noi è appunto quello che colma la nostra sete di pienezza, di infinito.
Ma Irene, hai detto delle cose molto, molto belle e anche molto profonde che mi hanno fatto pensare. Quando appunto parlavi del dialogo tra Gesù e la samaritana, hai detto che era un dialogo semplice, no? E pensavo che è vero questo, è un dialogo semplice, ma le cose semplici spesso sono le più profonde, no? Quindi è un dialogo di qualità, e non tutti sempre siamo in grado, e non sempre siamo in grado di avere dei dialoghi di qualità profondi, semplici. Forse perché, leggendo questo Vangelo, ci pensavo mentre lo preparavo, è difficile essere veri, perché questo Vangelo parla anche di verità, no? Quando viene detto che Gesù sottolinea il fatto che bisogna adorare il Signore in spirito e verità, e se ci pensiamo bene, questa donna incontra Gesù veramente perché è stata disposta ad accettare, a raccontare la sua verità, non si è nascosta. E incontrare Gesù significa sempre incontrare prima di tutto la propria verità, no? Ci è chiesto questo, e questo è un passaggio difficile, no? E questa semplicità credo che nasca proprio da questo, da questa verità. Entrambi, Gesù per primo e la donna, sono veri e riescono a incontrarsi veramente. Sembra banale, no? E invece è di vitale importanza questo. Quindi il dialogo spesso è falso perché ci nascondiamo dietro delle maschere. Questo Vangelo parla anche di pregiudizio ed è il contrario del pregiudizio. Gesù è un uomo veramente privo di pregiudizio, o meglio, è capace di abbattere i pregiudizi, i muri. E io pensavo proprio come nella nostra vita ci sono tanti muri tra di noi, e il pregiudizio è fortissimo, ci impedisce di avere un dialogo autentico con gli altri e fa soffrire tutti noi. Quanto è brutto essere oggetto di pregiudizio, almeno a me quando capita, quando lo percepisco ci sto molto male, perché sento di essere di più di quel pensiero che quella persona ha su di me, di essere meglio, ma non perché sono brava, perché sono figlia di Dio, no? E tutti sappiamo di avere questa bella parte profonda dentro, siamo figli, e quando sentiamo che l'altro ha un pregiudizio su di noi, soprattutto negativo, ne soffriamo tanto. E anche quando sbagliamo, in un certo senso, dico, giustamente ci difendiamo, perché c'è questa parte bella profonda che il Signore è venuto a cercare e a tirar fuori. E pensavo anche, leggendo un commento di Enzo Bianchi a questo stupendo Vangelo, accennava appunto a questa capacità straordinaria di Gesù di tirar fuori il meglio da questa donna, quindi superare il pregiudizio, di tirar fuori la parte più bella, no? Che ciascuno di noi dentro ha. E diceva: questa è la vera autorità di Gesù. E appunto richiamava questa parola, mi ha colpito tanto perché non ci avevo mai pensato. Ma autorità dal latino, da augere, significa aumentare l'altro, cioè farlo crescere. Ecco, prima commentavo con te, Irene, no? Sarebbe bello che avessimo tutti questa autorità, mentre noi il pensiero comune, lo stile, no, che si ha oggi purtroppo è l'autorità intesa come potere, fondamentalmente, no? Come potere sull'altro, non capacità di aumentare l'altro, farlo crescere. E allora questo tema del dialogo autentico è importante, perché soltanto se io sono vera e sono umile, come hai detto prima tu, e accetto la mia verità, allora posso avere un dialogo autentico, allora posso far crescere l'altro, non lo voglio schiacciare, soggiogare, non lo voglio umiliare, non ne ho bisogno. E un'altra cosa mi veniva in mente leggendo questo bellissimo Vangelo che abbiamo commentato tante volte, eppure è sempre, sempre nuovo, no? Viene detto che Gesù è stanco del viaggio, è affaticato per il viaggio, e pensavo che in fondo la vita è faticosa, è una dimensione fondamentale della nostra vita. Tutti fatichiamo, no? Ci sono momenti più difficili, meno difficili, ma di fatto la fatica è una dimensione, come dire, intrinseca, non possiamo eliminarla dalla nostra vita. Gesù ci sta dicendo: certo, è normale, la fatica del viaggio c'è, però c'è un pozzo dove possiamo attingere dell'acqua, anzi, qui viene detta una cosa in più, che sì, c'è questo pozzo dove possiamo prendere l'acqua ed è faticoso prenderla, però in realtà ci sta dicendo la vera fede è un dono, tu devi fare la fatica di attingere l'acqua, ma io ti sto dicendo che devi accogliere questo dono. No? Non so come dire, cioè la fatica fa parte del cammino di fede, ma a un certo punto, se sappiamo inginocchiarci, adorare Dio, allora arriva questo dono che è appunto lo Spirito del Signore, ecco, che nasce proprio da questa umiltà, da questo riconoscerci piccoli e bisognosi del suo amore.
Thank you.
riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana questo commento al Vangelo odierno, detto della Samaritana, questo dialogo stupendo che Gesù intesse con questa donna al pozzo dei Samaritani, al pozzo nella zona in cui Gesù è un po' uno straniero essendo un giudeo. C'è un particolare molto interessante in questo dialogo che riguarda la fede, il modo di adorare Dio. Su questo monte, chiede la Samaritana, oppure a Gerusalemme? E Gesù risponde, verrà il momento ed è questo, in cui Yahweh, Dio, vuole adoratori in spirito e verità, perché Dio è spirito e vuole che coloro che lo adorino in spirito e verità. Cosa significa questo? Significa che dal cuore, dal profondo del nostro essere, che deve iniziare un dialogo con Dio e con gli altri, dal profondo del nostro cuore deve aprirsi uno spiraglio di luce che possa accogliere questa luce che entra dal di fuori di noi. E questo può avvenire sia in un luogo sacro, sacrosanto, come il Tempio, come sono le chiese, ma può avvenire sempre ovunque. Anzi, siccome la fede è qualcosa che coinvolge tutta la vita, non ne lascia fuori neanche un pezzettino, e allora siccome noi non possiamo andare sempre in chiesa avanti e indietro, ma siccome noi viviamo dentro una storia ben precisa, ecco, dentro la quotidianità si deve intessere e mantenere il dialogo e il riferimento con Dio. Questo non significa che è indifferente adorare qualsiasi Dio, l'importante è certo adorare un Dio che non sia a nostro uso e consumo, ma il Dio di Gesù Cristo, perché Lui solo ha visto Dio e ci rivela il volto del Padre. Non significa nemmeno che la fede debba essere vissuta solo e unicamente dentro la propria intimità, perché c'è una comunità cristiana alla quale fare riferimento. Significa semplicemente che la nostra fede non è fatta, non si riduce a dei gesti, ad una religiosità fatta di segni, di osservanza esteriore, ma la nostra religiosità, la nostra fede, il nostro riferimento a Dio deve coinvolgere ogni componente del nostro essere e deve dilatarsi nel tempo, nello spazio, a tutta la nostra vita e non ridursi semplicemente a quei momenti sacrali nei quali noi ci ritroviamo a pregare il nostro Dio nel Tempio, nella Chiesa. Il Signore Dio è spirito e vuole tali adoratori.
Prima, Irene, avevi accennato al fatto che questa donna aveva avuto certamente, probabilmente, una vita disordinata. Beh, la prima cosa che ho pensato è che in fondo anche la nostra vita non è così ordinata, nel senso che anche noi, come questa donna, andiamo un po' di qua e un po' di là a cercare a cercare di sopperire a questo desiderio profondo che abbiamo di amore, no? E molto spesso lo facciamo in modo così sbagliato. Infatti, leggendo proprio, preparando questo incontro, richiamando il significato della parola sicar vuol dire proprio qualcosa che è intasato. In fondo noi siamo un po' tutti intasati, in quanto siamo separati dalla vera sorgente che è il Signore. Ecco, questa era la prima cosa. Questa donna viene detto che ha avuto appunto 5-6 mariti, ecco, no? Qui gli esegeti si sono veramente sbizzarriti nel dare appunto diverse interpretazioni, se ne possono davvero dare tante. La prima cosa che però mi colpisce è che Gesù non dà giudizi, ecco, ha una visione veramente libera, no? E difficilmente noi riusciamo ad avere una visione così. E la parola di Dio, se l'ascoltiamo tutti i giorni e ci mettiamo proprio alla sequela del Signore, impariamo proprio ad avere uno sguardo più puro, più libero, appunto vero verso gli altri, che va oltre, no? Quelli che sono i comportamenti morali. Questa era la prima cosa. La seconda cosa è il tema dei mariti, richiama un po' il tema degli idoli. E anche se noi non abbiamo 5-6 mariti, però anche noi siamo attratti nella nostra vita da tanti idoli. che sostituiamo con il Signore, no? E che sono tanti, anche la sicurezza può diventare un idolo, no? Il denaro, il potere, a volte gli idoli sono anche molto nascosti e travestiti anche di religiosità. Ecco, il Signore proprio ci richiama a questo e ci richiama a questa adorazione che si accennava prima, che accennava prima Padre Gianni, spirito e verità, cioè soltanto adorando il Signore e soltanto inginocchiandoci. Che cosa vuol dire adorare? Vuol dire uscire da sé. Ecco, pensavo questa cosa: adorare vuol dire guardare oltre sé. Se mi inginocchio veramente, prego veramente nella verità, e questo riusciamo a farlo quando, spesso quando siamo in difficoltà riusciamo a essere così veri, no? A quel punto usciamo da noi stessi, non giriamo più intorno a noi stessi e riusciamo a guardare, a cercare veramente Dio, a vedere oltre noi stessi, e allora gli idoli hanno meno presa. Invece normalmente ci lasciamo trascinare un po' di qua, un po' di là, come è successo anche alla Samaritana e come accade anche a noi. E poi un'altra cosa, questi sei mariti mi fanno venire anche in mente un'altra cosa importante: la relazione tra uomo e donna, che è una relazione meravigliosa e bellissima. Però in questo Vangelo viene detto che nemmeno sei uomini riescono a soddisfare questo desiderio di amore di questa donna. Non so voi, ma anch'io mi sento così, nel senso che pur amando tanto le persone che mi sono accanto, sento che questo desiderio è più grande ancora. E questo mi aiuta non a essere infelice, anzi di più a essere felice, cioè a ridimensionare, ad accettare quelli che sono i miei limiti e quelli dell'altro. Quindi questi sei mariti, no, che richiama questo numero sei, che nella Bibbia è il simbolo dell'imperfezione, è un po' l'immagine che abbiamo, l'immagine della sete che ciascuno di noi porta dentro di sé, che è un po' il sigillo di Dio, no, della presenza di Dio dentro di noi. E il sette invece, il settimo che arriva, Gesù, lo sposo, è proprio colui che invece risponde, no? È la perfezione che risponde a questa sete di amore che ci portiamo dentro e che penso avremo sempre, che soltanto il Signore può veramente rispondere, il Signore solo può rispondere a questa sete grande che abbiamo nel cuore.
Sì, io volevo risottolineare alcune cose. Gesù dice alla donna: se tu sapessi chi sono, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Quindi, appunto, come dicevi anche tu, Angela, questo bisogno infinito che abbiamo, che non viene colmato da niente, da nessuno, ma solo dal Signore può essere colmato, veramente qui raggiunge l'apice, no? Tu avresti chiesto a lui, ti avrebbe dato acqua viva. Noi dobbiamo essere certi nella fede che solo il Signore ci può dare quest'acqua viva che veramente disseta in maniera totale, in maniera esaustiva, e cercarla quindi quest'acqua viva. E come la cerchiamo? La cerchiamo stando vicino a lui, nel rapporto quotidiano con lui. E l'altra cosa che mi veniva in mente è che lei dice: so che deve venire il Messia chiamato Cristo, quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. E Gesù dice: sono io che parlo con te. Cioè, Gesù in quel momento lì è lì, è presente davanti alla Samaritana, dice: sono io che parlo con te. E io credo che questa risposta di Gesù alla Samaritana la dobbiamo sentire per ciascuno di noi ogni giorno, quando noi riserviamo dello spazio per il Signore attraverso la preghiera, attraverso l'ascolto della sua parola, attraverso l'Eucaristia, nei mille modi che abbiamo per metterci in contatto con lui. Dovremmo sentirci rivolta questa parola: ci sono, sono qui, sono io che parlo con te. E quindi vivere questo momento nella fede, una fede che comunque ti riempie la tua vita, perché senti che c'è qualcuno che appunto la sta abitando la tua vita. E l'altra cosa ancora che volevo sottolineare è che Gesù poi parla appunto con i discepoli, subentra questo dialogo con i discepoli, e alla fine Gesù dice: io, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere le sue opere. Cioè Gesù è venuto per fare la volontà del Padre, compiere le opere che il Padre gli ha donato, gli ha dato da compiere. Ma anche noi siamo al mondo per fare cosa? Per fare la volontà di colui che ci ha mandato. Anche noi dobbiamo sentirci degli inviati, delle persone che desiderano fare la volontà del Signore Gesù. Ed è solo facendo la sua volontà che noi possiamo trovare la pace, la gioia, possiamo smettere di cercare gli idoli e di trovarli in cose che comunque non ci soddisfano, non ci possono soddisfare, non ci possono dare pienezza. Alla fine la samaritana ha capito chi aveva davanti e quindi ha trovato, ha abbandonato gli idoli che potevano essere appunto i mariti, ma qualsiasi altra cosa, come diceva prima Angela, e finalmente ha trovato la ragione della sua vita, colui che è il Cristo, colui che, e quindi ha trovato anche la ragione per compiere la volontà del Signore Gesù. Quindi noi dobbiamo in questo cammino quaresimale cercare il Signore, trovarlo nella nostra vita di ogni giorno, e lo troviamo ascoltando la sua parola, ma anche mettendola in pratica, cioè facendo la sua volontà, ed anche, come ci viene detto in questo Vangelo, annunciando la sua presenza, il suo amore, il suo essere vivo in mezzo a noi, a tutti gli altri, ai nostri fratelli, a coloro che incontriamo.
Prendiamo per concludere questo commento al Vangelo della Samaritana. Mi premeva evidenziare e commentare sinteticamente gli ultimi versetti del brano del Vangelo odierno. Quando i samaritani giungono a dire: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, dicono la samaritana, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Vale a dire, io ho interpretato in questo modo l'espressione ultima di questo dialogo, di questo brano del Vangelo, che la samaritana ha fatto il suo percorso, è entrata in dialogo, in fondo c'è stata il gioco, ha accolto il dialogo quasi provocatorio di questo maestro che chiedeva da bere ad una donna samaritana, e ne è uscita diversa, cambiata, trasformata, non perché Gesù abbia obbligato questa donna, ma perché questa donna ha avvertito che dietro le parole, dietro e dentro la persona di Gesù, ci stava qualcosa di grande che finalmente avrebbe potuto soddisfare e dare senso alla sua vita. Ecco, la samaritana ha avuto la sua storia, i samaritani altrettanto, molti di quelli che ci hanno preceduto nella fede e ci hanno comunicato questa fede hanno avuto un loro percorso, anche noi siamo coinvolti, cioè dobbiamo lasciare spazio a questo Dio che sempre entra per primo in dialogo con noi, non dobbiamo rifiutare questa iniziativa di Dio, ma dobbiamo stare al suo gioco, perché di fatto senza Dio, senza di Lui, non solo non possiamo far niente, ma Signore, da chi andremo? Perché Tu solo hai parole di vita eterna, Tu solo hai quell'acqua bevuta la quale noi possiamo veramente sentirci dissetati. E con questa conclusione vi salutiamo da parte di Padre Gianni,
Angela
e Irene.